chiedo di andare in Marco capitolo 6, versetto da 30 a 44, il passo che vedremo questa mattina. Marco 6, versetti da 30 a 44, e vedremo la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo. La misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo. E questo passo è più conosciuto, possiamo dire, per il fatto che Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. Questo è il racconto che noi troviamo e sicuramente lo conosciamo, ma in modo particolare questo brano ci fa vedere non solo la moltiplicazione dei pani e dei pesci che Gesù fa, ma c'è di più, ci presenta proprio la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo. E vedremo diversi punti del passo stesso, ma una cosa che faremo questa mattina è, io vi chiederò di rimanere sempre nel Vangelo di Marco, perché ovviamente questo brano, insieme alla risurrezione di Gesù Cristo, è l'unico evento, possiamo anche aggiungere la crocifissione, ma è l'unico evento, sia la risurrezione come questo brano che leggeremo, che si ripete nei quattro Vangeli, ok? E quindi, ovviamente, per capire tutta la scena, tutto il racconto in modo più approfondito e dettagliato, quello che faremo è che voi rimarrete su Marco e io, ovviamente, vi citerò i passi senza che voi dovete andare, ok? Affinché noi possiamo ricostruire proprio la scena in cui tutto questo che vediamo si svolge. E quindi dobbiamo considerare questo, che il racconto che stiamo vedendo rientra nello scopo di Marco, e lo scopo di Marco è sempre lo stesso: mostrare, far vedere chi è Gesù Cristo. Quindi il centro è Cristo, il centro non è la folla, il centro non è Erode, il centro non è Giovanni Battista, il centro è Cristo. E questo è ciò che il Vangelo di Marco ci sta rivelando a noi, nel modo in cui noi possiamo capire di più chi è il figlio di Dio, chi è questo uomo storico, Gesù, che ha vissuto 2000 anni fa. E quindi possiamo dire alcuni altri pensieri prima di andare nel passo. Questo che noi leggiamo accade poco dopo la Pasqua ed è circa un anno prima della crocifissione di Gesù. E quindi già sono passati 2 anni circa in cui Gesù sta ovviamente facendo miracoli, insegnando. Come sappiamo, il suo ministero è in crescita riguardo alla sua fama, adesso anche i discepoli, come vedremo. Ma cosa sta succedendo? Sta crescendo dall'altra parte anche l'opposizione. Ma nonostante tutto questo, Gesù continua con il suo ministero e approfitta questi momenti per fare la volontà del Padre e allo stesso tempo rivelare la sua gloria. Quindi vogliamo leggere Marco 6 da versetto 30 a versetto 44. Gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città corsero a piedi e giunsero là prima di loro. Come egli fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendo già tardi, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose loro: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Essi si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare tutti a gruppi sull'erba verde, e si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente e divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero 12 ceste pieni di pezzi di pane e di resti di pesci, dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Signore, ti vogliamo ringraziare per questa mattina, per questo passo, e che tu doni a noi tanta grazia di poter conoscere la bellezza di tuo figlio e la gloria di tuo figlio, che noi attraverso questo passo possiamo anche accrescere la nostra dipendenza da te. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa è la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo. E dal passo vediamo, possiamo dire questo, tre modi in cui Gesù Cristo manifesta la sua misericordiosa provvidenza. Se Lui è misericordioso, se Lui provvede, noi dal passo vedremo come Lui ha manifestato proprio questo. E dal versetto 30 al versetto 31 leggiamo che la sua misericordiosa provvidenza viene manifestata attraverso la cura dei suoi discepoli, facendoli riposare. Dal versetto 32 al versetto 34 vediamo un altro modo in cui Gesù Cristo manifesta la sua misericordiosa provvidenza, ed è che Gesù agisce con compassione verso la folla insegnando la verità. E poi versetti 35 a 44, un altro modo in cui vediamo la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo è quando Lui agisce con potenza soprannaturale per far mangiare tutta la folla con solo 5 pani e 2 pesci. Quindi questa è, possiamo dire, la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo che vedremo attraverso questo passo. E lo primo che vediamo, il versetto 30, è proprio il fatto che, dal versetto 30 al versetto 31, che Gesù manifesta questa sua misericordiosa provvidenza facendo riposare i suoi discepoli. Ci può sembrare molto scontato, ma non è così. Versetto 30, leggiamo che gli apostoli si riunirono intorno a Gesù. E possibilmente loro erano a Capernaum, si trovano lì, e loro cosa fanno? Come dice il passo, gli riferiscono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Fatto e insegnato. Sappiamo che questo racconto si collega, l'abbiamo detto anche settimana scorsa, ai versetti precedenti, versetti 12 e 3, 7 a 13, che è il momento in cui Gesù manda i suoi discepoli. Possiamo dire il Maestro, il Re dei Re, il Signore dei Signori ai suoi discepoli. E Lui sta mandando adesso questi 12 per tutta la Galilea affinché portino il Vangelo e affinché facciano le stesse opere di Gesù, affinché tutto si possa conoscere in Israele. Infatti sappiamo dalla volta scorsa di che la fama di Gesù era così tanto cresciuta che arriva agli orecchi di Erode. Erode si preoccupa perché dice erratamente: è Giovanni il Battista che ho decapitato. Ma il punto è, la fama di Gesù è in crescita e i discepoli stanno contribuendo a questo. E al versetto 30 ci troviamo proprio nel momento in cui i discepoli, che hanno finito di fare il loro ministero, inviati dal Signore, rappresentanti suoi, e gli raccontano a Gesù quello che hanno fatto. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Guardate, fatto e insegnato. Fatto segni miracolosi, guarigioni, scacciare demoni, insegnato, predicare il Vangelo. Tutto quello che avevano fatto, possiamo anche pensare a che loro predicavano anche un Vangelo molto specifico: ravvedetevi e credete nel Vangelo, come Gesù diceva anche alle genti. Nel versetto 6-12 leggiamo che dice che erano partiti e predicavano alla gente di ravvedersi. Questo è importante anche nel contesto di quello che vedremo al secondo punto, perché la misericordiosa provvidenza di Gesù era anche nel parlare alla folla, che la maggior parte erano increduli, di che cosa? Della verità, ma una verità che li doveva portare al ravvedimento e fede. molto specifico. E al versetto 31 Gesù disse a loro: venitevene ora in disparte in un luogo solitario, riposatevi un poco. Quindi abbiamo questa scena in cui i discepoli sono stanchi, possibilmente il loro viaggio di ministero mandati da Gesù sarà durato settimane, forse mesi, non si sa, però possiamo dire che loro sono stanchi e questo è qualcosa che noi dobbiamo considerare. E Gesù stesso dice: venite ora in disparte. Lui prende l'iniziativa ai suoi discepoli e li porta a riposarsi. Pensate anche che questo loro viaggio ministeriale, sicuramente avevano vissuto che cosa? Non solo la stanchezza di spostarsi da una parte all'altra, ma anche avrebbero vissuto persecuzioni, rifiuto, incoraggiamento, gioia. Quindi erano viaggi intensi. E oltre a tutto questo, che forse sono esausti, hanno ricevuto dai discepoli di Giovanni, o possiamo dire attraverso Gesù, possiamo dire da quello che dice il passo, attraverso Gesù, la notizia di che Giovanni il Battista è morto. Il più grande di tutti i profeti. Quindi la scena per loro non è semplicemente siamo tornati, adesso ci riposiamo e parliamo, ridiamo, scherziamo. No, è un momento di riposo necessario a causa del fatto che loro stanno vivendo tante cose. Gesù si prende cura dei suoi discepoli. Non li forza a fare quando non possono. Lui sa il vero bisogno dei suoi discepoli e li ferma. Li ferma. Gesù ha ricevuto questa notizia da Giovanni il Battista attraverso i discepoli di Giovanni che avevano preso il corpo e poi lo informarono a Gesù. E quindi Gesù deve dare ai suoi discepoli, in base a tutto questo, una tregua molto necessaria. E cosa dice? Lui gli dà indicazioni di prendere una barca e andare da un'altra parte. Si dirigono in disparte in un luogo solitario. Perché? Perché Gesù aveva deciso di che loro dovevano riposarsi un poco. Questo è tenerezza da parte del Signore. Andare in un altro posto, perché? Guardate, difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Questo l'abbiamo letto anche prima, all'inizio del Vangelo di Marco, che loro non avevano tempo. Ma c'era tante cose su di loro e Gesù si prende cura dei suoi. E possiamo dire, Gesù risponde precisamente al bisogno dei suoi discepoli. Questo è il modo in cui Marco ci mostra la misericordiosa provvidenza di Gesù Cristo verso i suoi discepoli. Gesù si prende cura di loro. Conosce i loro bisogni spirituali, il loro scoraggiamento, le loro gioie. Conosce anche gli aspetti pratici e fisici. Sono stanchi fisicamente, sono stanchi spiritualmente. Gesù ferma tutto e va con loro. Dio lavora così anche nella nostra vita. Forse noi non ci rendiamo conto in un modo così evidente, ma pensiamo, il Signore ci dona riposo a noi. Come? Attraverso la sua parola. Ci ristora spiritualmente. Ci ristora spiritualmente anche come? Nel modo in cui gli uni gli altri ci edifichiamo a vicenda. Perché condividiamo la parola e quella parola ci ristora. Il Signore si serve provvidenzialmente di esso. E in questo caso vediamo in modo specifico che Gesù non sta ignorando il bisogno di questi 12 uomini. E al versetto 32 e 34 Gesù agisce con compassione verso la folla, insegnando la verità. Versetto 32: partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario in disparte. Perciò Gesù stesso le ha detto: prendiamo la barca e andiamo da quella parte lì, in un luogo deserto. Sappiamo che la barca per loro era facilmente raggiungibile a causa dei pescatori che c'erano tra gli apostoli. E loro si spostano dall'altra riva del mare di Galilea. Se loro erano a Capernaum, forse loro sono andati verso l'est, verso una città che si chiama Betsaida. Ovviamente questo posto non si conosce la posizione esatta, ma questo posto significava la casa dei pesci, una città di pesca, possiamo dire, come tutte quelle che erano intorno al mare di Galilea. E quindi loro prendono la barca e vanno sulla riva del mare di Galilea a questo posto. E pensate, il Signore non li prende e gli dice: andiamo a piedi. Gli dice: prendiamo la barca e andiamo lì. Per quale motivo? Se loro sarebbero usciti a piedi, molti li avrebbero seguito. Niente riposo, niente tempo con il Signore per parlare e condividere ciò che era successo nel loro viaggio. Quindi il percorso in barca li poteva fornire a loro che cosa? L'opportunità di godere di una breve tregua dalle pressioni della folla. Guardate il versetto 33. Dice: molti li videro partire con la barca e li riconobbero. E Matteo 14:13 dice che le folle, saputolo, lo seguirono. E guardate, 6:33, molti li videro partire e li riconobbero. Già a questo punto non è solo Gesù conosciuto, o possiamo dire, se prima erano interessati in Gesù, adesso loro potrebbero essere anche interessati in chi? Nei discepoli. Perché? Perché i discepoli sono appena tornati e hanno fatto gli stessi segni miracolosi di Gesù. Quindi se tu eri interessato a guarire da qualche malattia, sapendo questo, forse tu saresti andato forse da un discepolo anche. E dice anche che molti li videro e li riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di loro. Quindi immaginiamo la scena: Gesù sta andando con la sua barca, sono 13 sulla barca, 12 più lui, stanno costeggiando il mare di Galilea, la folla li vede a Capernaum, alcuni o molti, e loro iniziano ad andare a piedi, e mentre stanno andando verso il luogo dove sta andando Gesù, perché? Perché loro calcolano la traiettoria, dicono: Gesù sta andando lì. Loro, mentre vanno, questa gente, paese dopo paese, iniziano a chiamare altri e tutti iniziano ad andare verso Gesù. E giunsero prima di loro. E per quale motivo lo seguivano? Giovanni 6:2 dice che una gran folla lo seguiva perché vedeva i miracoli che Gesù faceva sugli infermi. Quindi il motivo per il quale la folla seguiva Gesù era sempre lo stesso. La maggior parte di coloro che erano tra la folla erano cercatori di emozioni forti, motivati dal desiderio di assistere a miracoli e forse sperimentarli anche personalmente. Quelli che erano malati desideravano di essere guariti, e quelli sani volevano essere anche intrattenuti. E alcuni potevano già iniziare a essere motivati da ambizioni politiche e speravano di far pressione su Gesù perché diventasse il loro liberatore politico. Infatti, dopo questo racconto in Giovanni, quando vedranno quello che Gesù ha fatto, cosa diranno alcuni? Che volevano farlo re, ma non re perché era il Messia, re perché gli dava da mangiare, re perché era in grado di guarire, e chi non voleva un re che tu andavi da lui e ti guariva? Ma non era il re secondo il volere di Dio. E quando Gesù e i suoi discepoli furono sbarcati, lui arriva lì. Da Giovanni 6 sappiamo che Gesù sale sul monte con i suoi discepoli perché loro si possano riposare. lui vede che stanno arrivando delle persone, forse non c'è ancora tutta questa gran folla. E al versetto 34 leggiamo che Gesù, quando fu sbarcato, cioè quando non era più a terra, mentre si stava riposando con i suoi discepoli, vide una gran folla che si era raggruppata e ne ebbe compassione. Ne ebbe compassione. Cosa significa avere compassione? Letteralmente significa essere commosso fino alle viscere. Questo è compassione. L'utilizzo di quella parola era per descrivere questo. Essere commosso fino alle viscere. Fino a dove si hanno le sensazioni di dolore. Gli antichi consideravano le viscere il sedile delle emozioni. E quindi Gesù è profondamente commosso, genuinamente, perché è preoccupato per queste persone. Questo è compassione. Noi tante volte pensiamo alla compassione come qualcosa di cui è un sentimento amorevole. Sì, ma Gesù si sta commuovendo, soffrendo dolore per queste persone, e lui agirà verso di loro perché vuole mettere in pratica la sua compassione. Per quale motivo lui è così? Perché erano come pecore che non hanno pastore. Erano come pecore che non hanno pastore. Chiunque in quel posto, in quel tempo, quando avrebbe sentito o letto ciò che Marco sta scrivendo, si sarebbe reso conto di che cosa? Del pericolo di che una pecora sia senza un pastore, o che delle pecore siano senza un pastore. Senza l'aiuto di una guida, le pecore sono indifese, non possono pulirsi da sole, si possono perdere. E nell'Antico Testamento, a volte la nazione di Israele era rappresentata come un gregge senza pastore. Per quale motivo? Perché le guide di Israele non si prendevano cura di questo popolo, di questa nazione. Quindi la metafora rappresenta la nazione come spiritualmente vulnerabile ai nemici mortali, ai malnutriti, minacciata dall'errore e dal peccato e priva di protettori fedeli e custodi spirituali. Quindi Gesù vede questa folla che sa che è in questa condizione, il popolo di Dio, di cui farisei, scribi, sadducei, il Sinedrio stesso, non si sta prendendo cura spiritualmente del suo popolo. Invece di insegnare la Torah affinché vivano in un modo che onora Dio, gli stanno insegnando tutt'altro. E la folla segue questo. E Gesù è desideroso di che cosa? Di nutrire, pulire, proteggere queste pecore perdute di Israele e portarle alla sicurezza eterna della salvezza. E Gesù, pensate, Gesù sta facendo questo perché lui era venuto in casa sua per salvare i suoi, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Quindi ciò che stiamo vedendo, che Gesù dice che ha compassione di questa folla, e che lui cosa fa? Dice anche, o pensa che, perché questo è ciò che ci rivela Marco, è che loro sapeva che erano come pecore senza pastore, è legato a questo rapporto tra Dio e Israele, Dio e il suo popolo. Questa folla che doveva riconoscere il Messia lo sta rifiutando. Gesù era venuto in casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Infatti questo che stiamo vedendo della folla, come risponde Gesù, è proprio il fatto che non lo stanno riconoscendo. Ma nonostante questo, Gesù ha compassione per loro e si adopera verso di loro. Gesù si dà per loro. E guardate come agisce la sua compassione. Vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Molte cose. Queste cose riguardavano, Luca 9:11, il regno di Dio. O possiamo anche approfondire da ciò che abbiamo visto nel Vangelo di Marco o anche in altri posti, di com'era l'insegnamento che Gesù dava a queste persone. Marco 1:15, Gesù diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete al Vangelo. I discepoli a sua volta predicavano il ravvedimento. Matteo 5:20 dice che Gesù diceva questo alla gente: io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno di Dio. Gesù stava presentando questo insegnamento. Giovanni 3:3: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Gesù non gli stava dando una pacca nella spalla dicendo: tutto bene, vai avanti, non c'è nessun problema, fai quello che vuoi. No, Gesù gli sta insegnando e gli sta dicendo: nel mio regno funziona così, voi dovete esaminarvi se entrate o no sulla base di ciò che io vi dico a voi, non sulla base della vostra ubbidienza alla legge. Matteo 5:27, altro insegnamento di Gesù: voi avete detto che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Questo è l'insegnamento di Gesù. Metteva le persone dinanzi alle loro responsabilità, dinanzi a Dio. E Gesù ha compassione di queste persone e li insegna in questo modo. Non gli dice: Gesù ti ama, io ti amo, o fai questo e va tutto bene. No, Gesù gli sta presentando la loro condizione spirituale dinanzi a Dio. Lui sta insegnando il suo popolo non come i pastori di Israele, come li scrive i farisei. Le guide di Israele avevano prodotto inquietudine e frustrazione tra il popolo di Dio, ma il buon pastore venuto dal cielo era commosso fino alle sue viscere e li insegna affinché loro capiscano. Guardate il modo in cui Gesù insegna le pecore perdute di Israele. Gli sta insegnando verità. Possiamo applicare questo a noi come chiesa? Quando tu evangelizzi, che tu stai insegnando a non credenti chi è Dio, chi è Lui dinanzi a Dio, come risolve il suo problema del peccato, noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Questo è ciò che hanno bisogno le persone che ancora non appartengono a Dio. Gesù faceva così. Gesù non alleggeriva il suo messaggio. Gesù diceva: commettere adulterio è questo. E poi cosa dirà lui? Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella gena. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella gena tutto il tuo corpo. Il peccato è così grave che sarebbe meglio che tu ti tagliassi tutto affinché tu non peccassi. Ma Gesù vuole mostrare che cosa? Questo è peccato. E questo dinanzi a Dio non è accettato. Un giudeo poteva dire: allora io non ce la faccio. Ecco che hai bisogno di dipendere dalla grazia e la misericordia di Dio attraverso la sua parola, il sistema sacrificale, ma quando Cristo sarebbe morto sulla croce, dipendere dal suo sacrificio propiziatorio. Gesù è il buon pastore e lui si prende cura di questa gente. Si prende cura di queste gente, di questa gente. Infatti Ezechiele 34:1 dice, potete andare lì, Ezechiele 34:1, Qui leggiamo che la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Il Signore parla al profeta. Il profeta doveva annunziare questo a Israele. Figlio di uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori. Così parla Dio, il Signore, guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori devono pascere? Guardate cosa facevano i pastori, le guide di Israele. Voi mangiate il latte, vi vestite della lana, ammazzate ciò che è ingrassato, ma non pascete il gregge. Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Versetto 5. Esse, per mancanza di pastore, si sono disperse, sono diventate pasto di tutte le bestie dei campi e si sono disperse. Questa era la situazione di Israele nell'Antico Testamento. E questo era quello che Dio accusa il suo popolo, alle guide di Israele, di che cosa? Di non insegnare la Torah fedelmente, di non mostrare il peccato alla nazione e di non chiamare a loro a ravvedersi e tornare al Signore. Versetto 10. Così parla Dio, il Signore, eccomi contro i pastori, io domanderò le mie pecore alle loro mani, li farò cessare dal pascere le pecore, i pastori non pasceranno più se stessi, io strapperò le mie pecore dalla loro bocca ed essi non serviranno più di loro pasto. Infatti, guardate il versetto 11, così dice Dio il Signore, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro. Gesù sta facendo quello. E in Israele sta cercando il suo popolo. Gli sta insegnando la verità. Lui è mosso di compassione per il suo popolo, perché i pastori di Israele sviavano le pecore, i farisei e gli scribi sviavano le pecore, e Gesù invece insegna loro la verità. Verità riguardo Dio, riguardo al regno, riguardo al peccato, riguardo al ravvedimento, riguardo alla fede, riguardo alla grazia, riguardo alla misericordia. Tutto basato sull'Antico Testamento. E Gesù sta facendo tutto questo accanto ai suoi discepoli. Perché? Perché lui sta mostrando un insegnamento continuo, sempre basato sullo stesso, e i discepoli stanno osservando, stanno vedendo anche per loro quello che il Maestro sta dicendo, il Figlio di Dio sta dicendo, alle pecore, affinché anche loro possano fare lo stesso nel futuro. Infatti, Atti 2, Pietro, qual è il messaggio che presenta? Non dice tutto a posto come dicevano i falsi profeti o le false guide. No, gli dice quell'uomo, voi lo avete crocifisso. E loro cosa, parlando di Gesù, e cosa dicono? Vengono con punti nel cuore e dicono che cosa dobbiamo fare. Quindi Gesù sta avendo compassione verso la folla, verso questa gente, e gli sta insegnando la verità così com'è. Tante volte noi dimentichiamo questo. Il messaggio deve essere sempre lo stesso. Il nostro rapporto deve essere sempre come Cristo vuole. Ma il messaggio non cambia, anche se siamo sempre più amici. Se voi state evangelizzando qualcuno, se è il vostro amico, non potete abbassare e addolcire il messaggio perché è il vostro amico. No, rimane sempre lo stesso. Il vostro amico si confronterà con voi a causa del messaggio che voi state condividendo. E questo che cosa porterà? A che il vostro amico rimane accanto a voi? O il vostro amico se ne va? Ma perché? Perché voi non lo state amando? No, perché il messaggio è duro. Perché il messaggio presenta che cosa? Il peccato e chiama al ravvedimento. Gesù sta avendo compassione in questo modo. Quindi Gesù mostra la sua compassione, la sua misericordiosa compassione, facendo riposare i discepoli, insegnando alla folla la verità E ora versetto 35, guardate, Gesù mostrerà la sua misericordiosa provvidenza agendo con potenza soprannaturale per far mangiare tutta la folla con solo 5 pani e 2 pesci. Versetto 35, essendo già tardi, possiamo dire già era sera, qualcosa accade mentre Gesù sta insegnando. Lui sta insegnando questo alla folla, quello che abbiamo visto prima. Seguite bene, sta insegnando. E i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero, guardate cosa dicono i discepoli a Gesù mentre Gesù sta predicando e insegnando quello che abbiamo detto prima. Questo luogo è deserto ed è già tardi, lasciali andare affinché vadano per le campagne, per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Gesù sta predicando la verità, sta mostrando a loro l'insegnamento che le sue pecore hanno bisogno, e i discepoli stanno pensando a come nutrire a queste persone. Ma è più forte, perché il versetto 36, lasciali, è un comando di Gesù verso, è un comando dei discepoli verso Gesù. È come dicendo Gesù, basta, lasciali andare. Lasciali andare, perché dove siamo, in luogo deserto, è tardi. E lasciali perché loro possano comprarsi da mangiare. Perciò loro stanno ovviamente determinando che le persone avevano fame e avevano bisogno di cibo. Da una prospettiva umana possiamo ovviamente capire che la loro preoccupazione è ragionevole, ma pensate, chi sta insegnando? Gesù. Gesù conosce i bisogni della folla e lui sta dando qualcosa più importante che il cibo. I discepoli, ecco che già vediamo la prima interazione dei discepoli con Gesù, dove loro li vediamo, stanno crescendo. Dai 12, 11 sono nati di nuovo, sono credenti, hanno creduto, uno no, però loro sono in una fase di crescita. E loro si stanno, mentre Gesù sta insegnando, loro stanno preoccupandosi, questa folla deve mangiare, ok? Dobbiamo fermare l'insegnamento e mandarli tutti a comprare il cibo. Ma guardate la risposta di Gesù, versetto 37. Ma egli rispose loro, date loro voi da mangiare. La parola date è un comando. Fatelo voi. Dateli voi da mangiare. L'Apostolo Giovanni ci presenta che l'interazione tra Gesù e i suoi discepoli riguardo a questo era così. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo, dove compreremo del pane per questa gente, perché questa gente abbia da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. E Filippo gli rispose, 200 denari di pani non bastano perché ciascuno ne riceve un pezzetto. Ma Gesù gli sta dicendo, dateli voi da mangiare. Interrompono l'insegnamento, Gesù devi fare questo, devi mandarli via, e Gesù cosa dice? Dateli voi da mangiare. Anzi, Matteo 14, 16 dice che Gesù disse loro, non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. E possiamo pensare, le parole di Gesù potevano avere come scopo dimostrare ai discepoli il livello di fede che loro possiedevano davanti a una situazione come questa. E allo stesso tempo le parole di Gesù potevano portare ai discepoli a riconoscere che non avevano una soluzione umana al problema. Se a te ti chiedono qualcosa di impossibile, tutti fermi, è quello che sta succedendo con i discepoli. Neanche 200 denari bastano per far mangiare a tutta quella gente. Un denaro era lo stipendio di un giorno per un lavoratore agricolo. Quindi 200 denari erano 200 giorni di stipendio. 200 giorni di stipendio erano 8 mesi di lavoro. Potremmo dire, facendo il calcolo in euro, che neanche 10.000 euro sarebbero bastati per dare da mangiare pane a tutta questa gente. Gesù gli dice: date voi loro. Ma in questo momento Gesù nuovamente manifesterà la sua misericordiosa provvidenza. Guardate il versetto 38. Lui gli fa quella domanda: date loro voi da mangiare. E poi, versetto 38, egli domandò loro: quanti pani avete? E poi aggiunge: andate a vedere. Quindi Gesù a questo punto cosa fa? Lui prende la situazione in mano, lui già sapeva quello che sarebbe successo, ma lui dice: quanti pani avete? Gesù non sta seguendo il piano loro, andare a comprare, ma gli sta dicendo: quanti pani avete? E poi aggiunge: andate a vedere. Perciò Gesù vuole che loro vadano tra la folla e si accertino quanti pani e quanti pesci ci sono, o quanti pani ci sono, affinché la folla possa mangiare. Stiamo parlando di una quantità grandissima di pane, affinché la folla possa mangiare. E dopo che si accertano i discepoli, dicono: 5 pani e 2 pesci. A quel punto ovviamente non c'è nessuna soluzione. Giovanni 6 dice che uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orso. Il pane d'orso era un pane che mangiavano i poveri, e 2 pesci. Possibilmente questi pesci erano essiccati, quindi non erano pesci freschi, erano essiccati. E quindi Pietro, dopo aver detto che c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orso e 2 pesci, lui aggiunge: ma che cosa sono per tanta gente? Per i discepoli questa è una situazione che non hanno una soluzione. Ma Gesù in Matteo 14:18 dice: portatemeli qui. Giovanni 6:10 dice che disse ai suoi discepoli: fateli sedere. Quindi Gesù sta agendo verso una cosa che umanamente era impossibile. Pensate per un attimo. Tutti sanno che con 5 pani e 2 pesci non si può sfamare una gran folla. E Gesù, davanti a questa situazione incredula da parte dei discepoli, e gli disse, versetto 39, li comandò di farli accomodare a tutti a gruppi sull'erba verde. Questo è un momento unico, possiamo dire. E si siedono chi? Tutti presenti, tranne i discepoli e Gesù. Si sedettero a gruppi di 100 e di 50. Questo possibilmente ha permesso ai discepoli di identificare poi, perché alla fine, all'ultimo versetto, vediamo che erano 5.000 uomini, di vedere quante persone erano. Ma pensate ai discepoli che in questo momento stanno vedendo che Gesù sta agendo verso la folla per dargli da mangiare, ma non ha cibo lui. E sanno che Gesù ha 5 pani e 2 pesci. Marco 6:41. Poi Gesù prese i 5 pani e 2 pesci. Quindi immaginate tutta la folla seduta, Gesù davanti, era sicuramente una collinetta, Gesù davanti con 5 pani e 2 pesci. E lui cosa fa? Alza gli occhi al cielo, considera il luogo dove Dio si trova, benedisse, alzò gli occhi verso il cielo e benedisse. Gesù ha benedetto Dio, non il pane e i pesci, ma ha benedetto Dio, che era quello che aveva provveduto per quei 5 pani e 2 pesci per 5.000 uomini. Lui benedisse come ringraziamento. E poi cosa fece? Spezzò i pani e li dava ai discepoli. Tutto qui. affinché li distribuissero alla gente, e divise pure i due pesci fra tutti. Non viene detto come fu fatto questo miracolo. La unica cosa che dice il testo è che Gesù aveva fatto tutto quello davanti alla folla, poi ha pregato, poi ha preso i pani, li spezzava e li dava ai discepoli. Prendeva i pesci, li divideva e li distribuiva, li dava ai discepoli, affinché i discepoli stessi li dessero alla folla. Come ha fatto per sfamare Gesù la gran folla? 5 pani e 2 pesci. È lui. Lui li spezzava e i discepoli li distribuivano fra tutti. Lui li spezzava, li divideva e li dava. Continuava a spezzarli, li divideva e li dava. E non finiva. E Gesù li dava ai discepoli e i discepoli li davano alla gran folla e a quanti ne vollero, Giovanni 6 dice, e la gran folla mangiava. Risultato, versetto 42, tutti mangiarono e tutti furono sazi. Pensate, se con 200 denari la folla avrebbe avuto un pezzetto, gli avrebbero avuto tanto pane, con 5 pani e 2 pesci, ma con Gesù tutti mangiarono e tutti furono sazi. La parola tradotta per sazi prende il suo significato dal mondo di allevare animali di fattoria e descrive il mangiare fino a quando non sono completamente pieni gli animali. Quindi intende l'essere soddisfatti al punto da non voler più. E Gesù ha usato questa parola anche quando lui è in Matteo 5:6 nelle Beatitudini dice che coloro che hanno fame e sete di giustizia saranno sazi, saziati. E tu sarai saziato spiritualmente, come quando hai la pancia piena. Ma pensate, questa gente con 5 pani e 2 pesci mangiò, tutti mangiarono, tutti furono sazi. Ma non solo, c'è di più, versetto 43, e si raccolsero 12 ceste piene di pane e di resti di pesci. E Gesù stesso disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Pensate, se i 12 discepoli non avevano mangiato perché loro stavano distribuendo il cibo, 12, Gesù mentre spezzava, cosa ha fatto? Ha fatto in modo che avanzassero anche 12 ceste, perché i suoi discepoli, alla fine dell'aver servito, potessero anche mangiare. Qui c'è il Creatore. Qui c'è il Figlio di Dio incarnato. Lui, dal nulla, sfamò una gran folla. C'è qualcosa di impossibile al Signore? I discepoli non capivano ancora tutti gli aspetti o tutta la gloria di Gesù. Infatti più tardi cosa succederà? Gesù camminerà sull'acqua, loro lo vedranno, si spaventeranno, e poi Marco aggiungerà che loro non avevano capito questo miracolo perché ancora loro stavano crescendo nella loro comprensione riguardo chi è Gesù. Ma rifletti su ciò che Gesù sta facendo qui. Lui non dipende dalle risorse umane, ha solo 5 pani e 2 pesci. Lui non dipende neanche da ciò che i discepoli potevano pensare, non è condizionato da nulla. Quando lui vuole fare una cosa, la fa. E come fece questo miracolo? Spezzando, spezzando, e dando. Lui è il Creatore. E Marco, che vuole far capire ai suoi lettori chi è Gesù, ci sta facendo vedere che cosa? Lui è Dio. Lui è Dio. E quelli che avevano mangiato erano 5.000 uomini. Matteo 14:21 dice che erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. Quindi se c'erano 5.000 uomini, forse c'era la loro moglie, forse c'era anche un bambino almeno. Possiamo pensare che si sta parlando di che c'erano presenti circa 15.000 a 20.000 anime che hanno mangiato con 5 pani, 2 pesci e Gesù. E Gesù aveva detto a loro: date voi a loro da mangiare. E loro lo hanno fatto. Perché loro cosa facevano? Prendevano e davano. Prendevano e davano. Ma per quale motivo? Perché Gesù ha intervenuto in quella situazione e ha fatto quello che nessun uomo era in grado di fare. E pensate, Dio nel deserto, nell'Antico Testamento, diede a Israele la manna, le quaglie, l'acqua sulla roccia, dalla roccia, dal nulla. Gesù sfamò 20.000 persone con 5 pani e 2 pesci. E lo avrebbe potuto fare senza niente. Ma Dio creatore incarnato era lì in mezzo alla folla, facendo qualcosa unico e soprannaturale. Perciò questa mattina ci possiamo chiedere questo: quando tu pensi di Gesù, cosa stai pensando riguardo a Lui? Solo che ti ha salvato dai tuoi peccati e che forse nella quotidianità della tua vita non si prende cura di te? Lui si è preso cura dei suoi discepoli, si è preso cura anche di una folla che aveva bisogno di ascoltare il vero Vangelo, e si prese cura dal nulla nello sfamare tutte queste persone. Guardate, qua è Lui al centro. E come Lui è al centro, la nostra domanda continua a essere la stessa: cosa tu pensi di Gesù Cristo? Per te Gesù Cristo, nel tuo intimo, chi è? È un uomo morale? Un maestro? Un profeta? Noi stiamo vedendo che cosa? Gesù è Dio. E se Gesù è Dio, tu dinanzi a Lui hai una responsabilità, perché Lui è il tuo creatore. Hai una tua responsabilità nel modo in cui rispondi al messaggio del Vangelo. Ravvedetevi e credete al Vangelo, al suo sacrificio, perché tu possa essere riconciliato con Dio. Ma anche confida nel Signore nella tua quotidianità, sapendo di che Gesù è proprio il creatore che si è incarnato e ha dato la sua vita per noi. Marco mostra la misericordia, o la misericordiosa compassione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato. Lui mostra chi è Gesù. E qua possiamo concludere con questo versetto, Giovanni 1:14. Potete andare lì, Giovanni 1:14. Perché l'Apostolo Giovanni disse che la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Che la nostra preghiera sia di aver presente chi è Gesù e che quella sua gloria sia impregnata nei nostri pensieri, affinché siamo consapevoli che il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo riversa la sua misericordiosa provvidenza su tutti noi come sua Chiesa.